tempo dello spirito, un programma di spiritualità evangelica a cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Cristina Ferrari.
Un saluto cordiale da Luisa Nitti, ben ritrovati e ben ritrovate a Tempo dello Spirito Estate. Chi ci segue da un po' sa che in questo periodo proponiamo due rubriche rispettivamente su donne nella Bibbia e liturgia nel culto protestante. Per iniziare questa puntata ascolteremo la pastora battista di Milano, Cristina Arcidiacono, che oggi parla di alcune donne tenaci. Sì, perché i suoi interventi, ispirati a un libro di recente pubblicazione, presentano ogni domenica alcune donne bibliche, raccontate secondo diverse chiavi di lettura. Così abbiamo incontrato le discepole, le schiave, le cattivissime, le donne di cattiva reputazione, un quadro ricco e pieno di sfumature che restituisce voce e dignità a donne delle scritture a volte dimenticate. La puntata proseguirà con un ascolto musicale e a chiudere la rubrica su culto e liturgia protestante, fra crisi e possibilità di rinnovamento, una rubrica curata per noi dal pastore Luca Maria Negro. Ascoltiamo allora Cristina Arcidiacono, che questa mattina racconta la storia di due donne, entrambe definite tenaci ed entrambe prive di nome nelle scritture. La prima delle due è protagonista di una storia dell'Antico Testamento, la seconda invece la ritroviamo nel Nuovo Testamento, incontrerà Gesù e fra loro, come vedremo, si terrà un dialogo piuttosto toccante e significativo.
Le belle, le furbe, le cattivissime. Donne protagoniste nella Bibbia. A cura di Cristina Arcidiacono.
Buongiorno. Le donne di oggi sono entrambe senza nome, descritte in base alla loro provenienza geografica. Sono anche due madri, tenaci agenti di cambiamento e di vita, attraversatrici di confini. La prima donna è di Sunem, una località della Galilea meridionale, e la sua storia è narrata nel secondo libro dei Re, al capitolo 4. La donna di Sunem è un personaggio che si staglia per dignità e determinazione. È una donna ricca, proprietaria di terre. Riconosce in Eliseo, che ospita a pranzo regolarmente, un uomo santo, mandato da Dio. Lei, non suo marito, ha l'iniziativa di far costruire una stanzetta per il profeta e arredarla perché lui vi possa alloggiare. Non chiede nulla in cambio e quando il profeta, sicuro che un figlio possa essere il miglior dono per una donna che non ne ha, glielo offre, le si mostra titubante. «Non mi ingannerai, vero?» gli dice. «Un figlio vuol dire una vita». E la paura di perderlo emerge assieme alla gioia di averlo. Dopo un po' di tempo il bambino si ammala e muore sulle sue ginocchia. La donna, con gesti precisi e muti, lo pone sul letto del profeta, nella stanzetta che lei stessa aveva fatto costruire, e va a cercare Eliseo. Rimuove ogni ostacolo, il marito che non capisce, il servo di Eliseo che vuole fermarla, per raggiungere il profeta. La narrazione si fa incalzante. La vediamo dare ordini per preparare l'asina, mettersi in viaggio, stare davanti a colui che può aiutarla, gettarsi ai suoi piedi. Il grido della donna risuona fino a oggi. La morte delle piccole e dei piccoli diventa sguardo muto e grido disperato lanciato nel frastuono di un mondo che sembra non voler vedere né ascoltare. Il profeta deve andare con lei. La donna è inamovibile. Giuro davanti al Signore e davanti a te. Non me ne vado di qui se non vieni anche tu. Eliseo si fa abitare dal suo dolore. Essere persone di Dio significa anche saper stare nel dolore più grande, riconoscere il dolore degli altri e delle altre. Il bambino tornerà in vita e continuerà anche la vita della donna di Sunem. Lei e la sua famiglia, su suggerimento di Eliseo, partiranno per sfuggire alla carestia e al loro ritorno il ricordo di ciò che è accaduto le permetterà di riavere la propria casa e le proprie terre. Un'altra donna senza nome, per salvare la propria figlia, Sirofenicia, pagana, disturba Gesù. Siamo nel Vangelo di Marco, al capitolo 7. Il territorio è straniero. Gesù vorrebbe rimanere nascosto per riposare. Poco prima ha moltiplicato pani e pesci per una folla di persone e ha discusso con i garanti della giusta dottrina, con i farisei, riguardo al fatto che non è ciò che entra nella bocca, cioè i cibi, ma ciò che esce dalla bocca delle persone che le contamina, le rende impure, malvagie. Ma questa donna, avendo sentito parlare di lui, entra in casa e gli chiede di guarire la figlia malata, posseduta da uno spirito impuro. E Gesù fa l'antipatico. Le risponde con un vecchio proverbio, con un detto attorno al cibo, ai pani. Le dice: «Lascia che prima mangino i figli, perché non è giusto prendere il pane dei figli e buttarlo ai figli dei cani». Non abbiamo mai udito Gesù parlare così. Eppure la donna non si fa intemorire. Lei resiste, resta sullo stesso registro di Gesù e mostra una realtà possibile. «È vero, Signore, però sotto la tavola i cagnolini possono mangiare le briciole che cadono dalla tavola dei figli». La donna, in un certo senso, accetta di farsi cagnolino. Insiste, proprio come fanno i cani per avere un po' di pane. Lei insiste per ottenere giustizia. E Gesù cambia idea. Potremmo dire che Gesù si converte. «Per questa tua parola va, lo spirito impuro è uscito da tua figlia». Così la donna passa da essere colei che chiede a colei che permette il cambiamento, riconosciuta da Gesù stesso che accoglie la sua parola come vera. E dopo questo episodio Gesù condividerà nuovamente i pani e i pesci, questa volta in territorio pagano. La sua missione si è allargata. La tenacia della Sirofenicia ha attraversato i confini e portato al cambiamento.
Ai nostri microfoni era la pastora battista di Milano, Cristina Arcidiacono, che cura per noi durante questa estate la rubrica «Le belle, le furbe, le cattivissime, donne protagoniste nella Bibbia». La potete riascoltare collegandovi al sito della RSI nella pagina dedicata a Tempo dello Spirito. Tutte le puntate della nostra trasmissione si trovano in podcast. In queste settimane estive stiamo ascoltando i brani che compongono l'ultimo suggestivo lavoro degli U2, la rock band che nel corso degli anni ha spesso prodotto canzoni ricche di riferimenti spirituali e cristiani. Coexist, I Will Bless the Lord at All Times. E questo è il titolo dell'ultimo brano dell'album che ascoltiamo questa mattina. Un titolo che richiama il Salmo 34 che dice: «Benedirò il Signore in ogni tempo».
Am I the best or the worst or the worst or the best, she sang. Ice cream smile, wide as a mile back then. Say a nice prayer, be a good girl, finger on my lips. When she returned, her lipstick had learned how not to kiss. I can't fix her, can only love her, can't keep her pocket full. I can't keep her face and smiles, someone stole them, what was beautiful. I can't sing her home to me in rhymes, but I will bless the Lord at all times. Bless the Lord at all times, I will bless the Lord all times. I will bless the Lord at all times.
mezzo alla guerra e al dolore del mondo, gli U2 scelgono la lode, un gesto radicale di fede. La domanda nel titolo è decisiva: è ancora possibile benedire Dio nel caos contemporaneo? Il brano Coexist assume in qualche modo i contorni di una preghiera meditativa in questo album Easter Lily che gli U2 hanno fatto uscire subito prima di Pasqua, il Venerdì Santo di quest'anno. Every night we hope and pray for a new day to rise. Every morning when the sun shows up, it's still a surprise. Any child is every child in any mother's eyes. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times.
That child you hear has been crying for years in the wilderness. A child without armor had no hatred to harbor, only loveliness. The driver of the ambulance unpacks her shirt pressed and neat to honor the hurt and the hungry. Not so much road left here and no road signs. Drones hover without any consciousness over war crimes. I will bless the Lord at all times. The tide is rising, all ships are sinking. New poets must despise all old ways of thinking. Whoever made language must have been drinking. 26 characters own all the ink and printing. I got so many words in my head, but I can't find the lines. I will bless the Lord at all times.
E lasciamo questo brano suggestivo firmato U2 per proseguire la nostra puntata con la rubrica curata dal pastore Luca Maria Negro. I suoi interventi, che proseguiranno fino a fine agosto, sono centrati sul culto e sulla liturgia in casa protestante. Fra crisi e possibilità di rinnovamento, il pastore Negro illustra in modo acuto ogni aspetto del culto e della liturgia. E questa settimana si sofferma in particolare sulla celebrazione della Cena del Signore. Lo ascoltiamo.
Togliti i sandali. Il culto protestante tra crisi e rinnovamento. A cura di Luca Maria Negro.
Un altro punto critico del culto protestante è il posto che in esso viene riservato alla celebrazione della Cena del Signore, o Santa Cena o Eucaristia che dir si voglia. Iniziamo leggendo un breve testo biblico, cioè la descrizione della vita della comunità cristiana primitiva dopo la Pentecoste, negli Atti degli Apostoli, alla fine del capitolo 2.
Partecipavano con assiduità all'insegnamento degli Apostoli e alla condivisione, allo spezzare il pane e alle preghiere. Ogni giorno perseveravano concordemente nel santuario, spezzando il pane casa per casa, e prendevano il cibo con gioia e semplicità di cuore.
In questa sintesi degli Atti degli Apostoli è piuttosto difficile capire quale sia la distinzione tra vita liturgica e condivisione comunitaria quotidiana, tra cena del Signore e pasti comunitari o agapi fraterne, tra insegnamento biblico degli apostoli e spezzare il pane, espressione che indica la cena del Signore. Sembra tutto mescolato, ma forse è bene che sia così, che i confini non siano troppo precisi, perché a volte i confini troppo rigidi possono portare fuori strada. Mi riferisco al fatto che c'è stato un periodo in cui gli storici del culto e della Chiesa primitiva, come scriveva il teologo e storico luterano Oscar Kuhlmann,
avevano preso l'abitudine di distinguere nettamente le assemblee incentrate sulla predicazione e sull'insegnamento da quelle in cui era celebrata la cena. Avremmo in tal caso un fenomeno parallelo alla distinzione tra il culto della sinagoga e quello del tempio nell'ambito del giudaismo.
In altre parole, agli albori della Chiesa ci sarebbero state due distinte forme di culto cristiano, una forma centrata sulla parola e una di tipo sacrificale, la memoria del sacrificio di Cristo attraverso la celebrazione della cena. In realtà, secondo Kuhlmann e altri studiosi, questa distinzione tra una liturgia della parola e una liturgia eucaristica come due diversi e separati tipi di culto è artificiale. Come abbiamo visto nei versetti degli Atti degli Apostoli che abbiamo letto, si tratta di due aspetti inscindibili dell'unico culto cristiano. Si potrebbe citare un altro testo dello stesso autore degli Atti, cioè l'episodio di Emmaus, Vangelo di Luca, il capitolo 24, in cui allo spezzare la parola delle scritture segue lo spezzare del pane, un gesto chiaramente liturgico che apre gli occhi ai discepoli di Emmaus che non avevano riconosciuto al loro fianco il Cristo risorto. Insomma, la liturgia della parola e la liturgia eucaristica non sono due cose distinte, bensì due facce della stessa medaglia. Sono due forme di annuncio della parola. E infatti la cena, nella teologia protestante, viene spesso definita come una predicazione in atto. E allora mi sembra chiaro che come protestanti dobbiamo lavorare sul tema della frequenza della celebrazione della cena nel culto domenicale, perché fino a qualche decennio fa in molte chiese protestanti la cena veniva celebrata solo 3 o 4 volte l'anno. Con il tempo la frequenza è aumentata a un ritmo mensile, la prima domenica del mese, a cui si aggiungono le grandi feste come Natale e Pasqua. Ma ci sono molte chiese evangeliche che sono tornate al ritmo settimanale, che è indubbiamente quello originale, di celebrazione della cena. Il dibattito è aperto. Due osservazioni per concludere. La prima è che, al di là della questione della frequenza, che sia mensile o settimanale, mi sembra importante curare con maggiore attenzione la celebrazione della cena, che in alcune delle nostre chiese è fatta in modo sbrigativo, eccessivamente semplificato. E mi sembra importante uno stile di celebrazione che sia, da un lato, meno funereo. Certo che ricordiamo la morte del Signore, ma lo facciamo nel segno della resurrezione e dell'attesa del suo ritorno. Ma dall'altro anche uno stile meno a consumazione individuale, più comunitario. Non sono io che vado a prendere il pane, ma lo condividiamo. Mi piace per questo un'innovazione che si è diffusa da qualche tempo, quella di non prendere subito pane e vino, ma di aspettare che tutti siano serviti per poi consumare nello stesso momento il pane e bere il vino. Infine mi pare importante recuperare non solamente il carattere eucaristico del culto domenicale, ma anche il suo carattere conviviale, cioè quello di una comunità riunita che condivide insieme la parola, il memoriale dell'ultima cena, ma anche il cibo vero, quello non simbolico, quindi facendo seguire il più spesso possibile al culto con cena del Signore un pasto comunitario, in modo che sia un unicum in cui crescono insieme quei 4 elementi che abbiamo visto nel libro degli Atti: l'insegnamento, la condivisione, lo spezzare il pane e la preghiera.
E con questo intervento curato dal pastore Luca Maria Negro siamo giunti in chiusura della puntata. Vi ringrazio per aver seguito Tempo dello Spirito e vi do appuntamento alla prossima settimana. Buona prosecuzione adesso con i programmi della Rete 2. Da Luisa Nitti, buona domenica.